Newsline Sera.
18.45, una buona serata da Domenico Guarino, ben trovati. Dunque la newsline serale di Controradio con le notizie del giorno, i servizi della redazione, le interviste in diretta, gli approfondimenti e questa sera anche i vostri messaggi al 342-8104-111, cioè i vostri messaggi ci sono sempre naturalmente, però questa sera volevo chiamarvi in causa, è un po' che non lo facciamo qui nella newsline serale. Il tema però mi sembra interessante, perché come avete sentito da Popolare Network il TAR dell'Emilia Romagna ha bocciato la città 30 per motivi diciamo burocratici, insomma non nel merito, ma insomma ha bocciato, accogliendo il ricorso dei tassisti, l'istituzione delle zone 30 nel comune di Bologna per l'appunto. E insomma tema molto scottante, come sapete, la questione delle zone 30. Allora vi chiedo al 342-8104-111 se voi siete favorevoli o meno alle zone 30, se anche Firenze dovrebbe aumentare le zone che sono così, che sono oggi già limitate entro i 30 orari, o se invece una regolamentazione eccessivamente rigida. 342-8104-111 per i vostri messaggi. Partiamo con Pitti Filati però, perché la moda che parla toscano prova a rialzarsi, va in scena appunto a Pitti Filati, il salone dedicato ai filati per la maglieria, un appuntamento chiave soprattutto per il tessile toscano, per il distretto di Prato, che arriva in un momento delicato per il settore, ma anche con qualche segnale di ripresa. Numeri, mercati e prospettive in un comparto che prova a rialzarsi, nel servizio di Giorgio Bernardini.
Dopo la moda uomo, che coinvolge Firenze come vetrina soprattutto per i brand internazionali, è il momento di Pitti Filati, il salone dedicato alle collezioni di filati per la maglieria della primavera estate 2027. Si tratta di un appuntamento strategico soprattutto per il settore moda toscano, che arriva in una fase complessa ma con segnali di possibile ripartenza. In fiera sono infatti presenti numerosi produttori di questa regione, in particolare dal distretto di Prato, che conferma un ruolo centrale. 30 le filature pratesi espositrici, una in più rispetto all'edizione dello scorso anno, affiancate alle imprese di servizi e comparti collegati. Il settore dei filati per maglieria resta una delle eccellenze del tessile pratese, ma deve fare i conti con la congiuntura a dir poco difficile. Nel 2024 il settore ha registrato una contrazione del fatturato intorno al 5%, con 75 imprese attive e 1.800 addetti diretti. Anche i primi 9 mesi del 2025 confermano un rallentamento. La produzione segna meno 2,6% e l'export in valore meno 7,6% rispetto all'anno precedente. L'apporto di una spinta fieristica internazionale in questo senso può essere fondamentale. L'export resta difatti basilare per sperare in una nuova crescita, in un rimbalzo del segmento. In media vale il 40% del fatturato del comparto e supera il 50% per i filati destinati alla maglieria. La Germania è il primo mercato di sbocco, seguita da Romania, Portogallo e Francia. Crescono alcuni mercati dell'Europa occidentale, mentre rallentano quelli dell'est e molti paesi extraeuropei, con poche eccezioni come Stati Uniti e Vietnam. Sul settore, spiegano i maggiori rappresentanti del filato pratesi, pesano ancora costi energetici elevati, l'aumento dei prezzi delle materie prime e consumi deboli. Tuttavia il clima di fiducia delle imprese mostra timidi segnali di miglioramento. Pitti Filati diventa così non solo una vetrina creativa, ma anche un banco di prova economico per una filiera che prova a rialzarsi e rafforzare la propria competitività sui mercati internazionali.
Stanno arrivando i messaggi sulla questione dei 30 orari. Ricordiamo la notizia che il TAR dell'Emilia Romagna ha bocciato la città 30 per quello che riguarda Bologna, e per motivi burocratici, accogliendo un ricorso dei tassisti. Allora vi chiedevo se voi siete favorevoli all'ampliamento delle zone 30, ho detto Firenze, ma in generale parliamo naturalmente di tutte le città raggiunte dal nostro segnale, quindi il mondo sostanzialmente attraverso l'app, o se vogliamo per il DAB tutta la Toscana. Siete favorevoli ai 30 in città o meno? 342-8104-111, poi vi leggeremo i messaggi che stanno arrivando. Si chiama Material Preview alla ricerca, dalla ricerca alla collezione, il percorso formativo e creativo che ha unito ricerca sulle tendenze moda e sperimentazione tecnica per la realizzazione di una collezione di borse originali, sviluppato all'interno del corso di Fashion Designers. È Product Development dell'ITS Meet Academy. I prototipi saranno esposti domani e dopodomani durante Leader Preview, evento promosso da Obiettivo Moda al Centro Rogers di Scandicci. La Toscana rimane un'eccellenza del settore moda, riconosciuta a livello mondiale, e le nostre aziende hanno bisogno di nuovi creativi. Dovranno essere altamente competenti, ma anche disponibili a spostarsi e impegnarsi seriamente. Così la direttrice generale del MITA, Antonella Vitiello, sentita da Sandra Salvato, insieme a Paolo Cipriani, direttore Obiettivo Moda ed Eventi Preview, e a Giada Pestelli, studentessa di MITA Academy.
I nostri ragazzi sono straordinari perché ci danno degli input, tra l'altro mi meravigliano sempre perché poi riescono sempre a fare delle cose. Noi abbiamo bisogno anche di nuovi creativi, abbiamo bisogno anche di nuovi imprenditori, di nuovi manager. Quindi dobbiamo spingerli a avventurarsi e a avere un'asticella alta per il loro futuro. Perché solo così, se io punto in alto, qualunque cosa raggiungo comunque è un successo. Faremo fatica, però proprio nei momenti di crisi è il momento in cui vengono fuori le grandi idee.
Le aziende sono in difficoltà dovuta alla situazione contingente e quant'altro. Ricercano professionalità, conoscenze tecniche, tutto quello che riguarda la produzione riferita al mondo della pelletteria, ma soprattutto a una ricerca a tutto tondo su quello che è sia le competenze stilistiche ma anche tecniche.
È stato molto interessante vedere tutto il processo produttivo, quindi partire dalla parte creativa, disegnare, fare dei brainstorming e cercare di capire quali sono le borse che potevano essere più adatte ad essere collegate alle varie tendenze. Poi vedere anche come è stata fatta la scelta, i cartamodelli, i vari prototipi, e poi è bellissimo vedere appunto realizzata la propria idea, vedere il prodotto finito dopo tutto questo insomma lavoro, dopo tutto questo impegno, è veramente soddisfacente.
Allora, stanno arrivando davvero tanti messaggi sulla questione del Trento orario in città dopo la decisione del TAR dell'Emilia Romagna di bocciare il piano del Comune di Bologna per motivi burocratici, accogliendo il ricorso dei tassisti. Poi ne leggeremo alcuni. Continuate 342-8104-111. Al momento vi posso dire che praticamente il 100% dei nostri ascoltatori è favorevole all'ampliamento delle zone 30 e quindi ai limiti che vengono imposti in questo senso. Sono invece 37 denunciati per la manifestazione del 3 ottobre scorso per la Palestina. Tra di loro ci sono sindacalisti come il segretario provinciale della CGIL Nicola Del Vecchio, Paolo Gozzani, segretario organizzativo CGIL Toscana, segretari della FIOM e della Funzione Pubblica di Massa Carrara Alessio Marconi e Umberto Faita, ma anche studenti e rappresentanti politici. Sabato prossimo, 24 gennaio, ci sarà una manifestazione contro la repressione del dissenso, come annunciato dalla CGIL Toscana. Manifestazione si svolgerà a Massa, CGIL che sul tema si dichiara anche pronta ad uno sciopero generale. Sentiamo il segretario regionale della CGIL, Rossano Rossi.
Una delle caratteristiche di questo governo è anche l'adozione di due pesi e due misure, perché mentre si colpiscono manifestazioni pacifiche dove studenti, ragazzi giovani, lavoratori manifestano contro il genocidio o per la difesa del proprio posto di lavoro, d'altra parte cosa facciamo? Vediamo manifestazioni come quella a Milano dei trattoristi che buttano balle di letame, latte per la terra, fieno, e non gli viene bloccano la città per ore e non gli viene fatto nulla. Oppure a Roma, ad H. Larenzia, dove si manifesta facendo il saluto romano anche contro la legge Scelba, e non gli viene fatto assolutamente nulla. Quindi è chiaro che si può colpire chi la pensa diversamente. E guardate, sarebbe, lo dico per la gente che venga sabato a Massa, sarebbe sbagliato se qualcuno pensasse che questa storia è riferita soltanto alla vicenda della manifestazione contro il genocidio, perché questo governo non toglierà il dissenso da nessun tipo. Questa denigrazione fa parte di un atteggiamento di disprezzo che ha il governo verso coloro che lavorano, che per mantenersi, per vivere, loro e la propria famiglia devono lavorare. Questo governo, che è un governo fascista ma anche classista, difende quei pochi con tanti soldi che si stanno arricchendo in questo paese e non vuole assolutamente che sia disturbato il manovratore, per cui si vuole colpire chi la pensa diversamente. Oggi per la Palestina ieri per la finanziaria, domani sarà se ci sarà l'occupazione scolastica, non vogliono dissenso. E questo, ragazzi, io ve lo dico, è esattamente, la storia a volte si ripete, esattamente quello che è successo negli anni più bui.
Allora, intanto vi diciamo che la manifestazione per l'appunto sarà a massa sabato 24 gennaio, il titolo è Il dissenso non sia reato, contro la repressione del dissenso, ritrovo alle 10 in piazza 4 novembre. Sulla manifestazione abbiamo sentito anche il consigliere regionale di AVS, Lorenzo Falchi.
Mi pare che ci sia un salto di qualità nell'azione che a livello nazionale si vuole portare avanti per colpire e criminalizzare, in particolare un movimento che aveva all'interno dell'opinione pubblica del paese un consenso fortissimo, la necessità, cioè, di fare qualcosa per fermare il genocidio, per fermare uno degli eserciti più potenti e meglio organizzati del mondo, che stava sistematicamente uccidendo donne, uomini, bambini in Palestina, a Gaza in particolare. Di fronte a tutto questo, ovviamente, il governo balbettava, continua a balbettare. Quello che hanno pensato bene di fare è iniziare un'operazione, da una parte, di discredito nei confronti di quel movimento, accuse risibili, miserabili, di accostamento, diciamo, di quel movimento a posizioni di organizzazioni molto lontane, diciamo, dalle posizioni espresse nelle piazze. Ovviamente l'accostamento con Hamas era quello usato in maniera più forte di tutti, e dall'altro lato si inizia a causare le misure repressive che questo governo ha portato avanti, perché noi viviamo in un paese nel quale puoi licenziare centinaia di persone con un SMS senza nemmeno presentarti ai tavoli istituzionali e a discutere, e anzi ti becchi dei bei premi in busta paga a fine anno, però non ti puoi permettere di scendere in piazza e di entrare in una stazione quando pure tutti i treni erano già fermi per lo sciopero generale.
Allora, vediamo i vostri messaggi copiosi, anche interessanti, sulla questione dei 30 orari dopo la decisione di Torre dell'Emilia Romagna di bocciare, invalidare il piano del comune di Bologna dopo il ricorso dell'associazione dei tassisti. Assolutamente favorevole, ci scrive Carmelo. Per quanto riguarda invece Manfredi, e magari si potesse andare a 30, qui siamo sempre a passo d'uomo, dice Manfredi. 30 sempre, magari si va agli 50. Questo è quanto dice Niccolò, insomma, poi tanti altri messaggi. Assolutamente favorevole, così come a tutti i provvedimenti che migliorano la sicurezza delle strade. Il problema vero poi è il rispetto delle regole. Questo è quanto ci scrive Paolo. Poi c'è un articolato interessante messaggio da Pamela, che ci dice: i 30 orari sono certamente scomodi, ma sono anche l'unico strumento disponibile per ridurre drasticamente gli incidenti mortali, oltre che per aumentare la vivibilità delle città. E Pamela cita l'esempio di Barcellona, dove, dice, hanno creato dei super isolati, lasciando come residuale il traffico veicolare ad alto scorrimento e ponendo al centro degli isolati zone pedonali, ciclabili e verdi. Con i pezzi di città che già avevano disponibili, hanno cercato di rendere più vivibile l'area interna, e i risultati sono straordinari, da prendere ad esempio. Continuate a commentare. 342 8104 111. A Firenze invece, però, oggi è stata annunciata l'inaugurazione dello studentato privato di via Pietrapiana, nell'ex palazzo delle Poste di Michelucci. Campus Firenze Pietrapiana avrà oltre 200 posti letto, di cui 180 camere singole in formula studentato, altri 20 in appartamenti. Tra gli spazi commerciali pensati aperti al pubblico ci sarà un bar al piano terra. Il Comitato Salviamo Firenze dà appuntamento per un presidio il 29 gennaio alle 18:30, tornando lì con il suo incubo tour. Sentiamo Massimo Torelli di Salviamo Firenze.
Lì siamo dentro un palazzo pubblico, proprietà pubblica delle Poste. Noi scopriamo il meccanismo, la città scopre il meccanismo che dentro i palazzi pubblici, senza avvisi pubblici, senza dibattito pubblico, possono aprire gli studentati, gli alberghi camuffati da studentati. E questo è il primo che appare, diventa famoso in città, questo a partire dal 2021, e in un quartiere che è già enormemente assaltato dalla turistica. Infatti ci sono nuovi alberghi in via Pietrapiana, c'è via Ghibellina, E cosa vuol dire? Vuol dire rompere, perdere un pezzo di quartiere, perché lì accanto, in via Petrapiana, arriva via dei Pepi, dove ci sono le case popolari. Vuol dire, come si vuol dire, fare un intervento, cioè una specie di bomba in un micromondo. E l'aspetto più importante è pensare che questo intervento avviene senza nessuna pianificazione, che avrà degli effetti, una bolla immobiliare che dilagherà tutto intorno.
Siglata l'intesa tra Palazzo Vecchio e Sovrintendenza sui Deor nelle piazze storiche, Signoria, Pitti, Repubblica, Santa Maria Novella restano con acquari bassi ma regole ferree su colori tenui, simmetria e pedane leggere. Il servizio di Raffaele Palumbo.
Unità cromatica, simmetria e fioriere verdi in Piazza della Signoria e a Santa Maria Novella. In Piazza della Repubblica profondità ridotte e marciapiedi pedonali. È il regolamento votato in Consiglio Comunale a Firenze con l'obiettivo di liberare il suolo. Stiamo parlando dell'accordo raggiunto tra Palazzo Vecchio e la Sovrintendenza per i deors nelle grandi piazze storiche, dunque Signoria, Pitti, Repubblica e Santa Maria Novella. Resta il cosiddetto modello acquario, quindi con deos bassi e snelli come Gilli e Pascoschi per intenderci, ma con regole più uniformi per quanto riguarda il decoro e la vivibilità. L'intesa va ad integrare il protocollo firmato lo scorso novembre del 2025 proprio tra la sovrintendente Antonella Rinaldi e l'assessore Jacopo Vicini ed impone simmetria, colori tenui come il marrone, l'aiuta, l'ottone bronzato, materiali reversibili, l'acciaio, il vetro senza montanti e pedane basse. A Piazza della Repubblica, ad esempio, si liberano 200 metri quadrati, 100 dalla piazza con una profondità ridotta e 100 dai marciapiedi resi pedonali bilaterali. In Piazza della Signoria, in Santa Maria Novella, via libera ad elementi verdi come fioriere in cotto, mentre in Piazza Pitti ci saranno strutture leggere classificate come tipo D, cioè rimovibili. Confermato quanto già annunciato, infine, dunque, niente di orsi in 50 strade UNESCO da quest'anno.
Allora, arrivato il primo messaggio contrario ai 30 orari in città, Luigi dice non se ne parla, bene, bene il TAR dell'Emilia. Continuate a scrivere 342-8104-111, ora break, poi torniamo con la nostra rubrica Contro Radio, Contro la Guerra.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Venerdì 23 gennaio alle 21, GAB, gioco d'azzardo patologico. Die con Stefano Ledda. Uno spettacolo che affronta la ludopatia attraverso la trasfigurazione scenica, indagando ferite interiori e possibilità di riscatto. Con il patrocinio della Presidenza della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per l'alto valore civile. Dal 22 gennaio torna Aurora di Sera. Sul palco del Teatro Aurora di Scandicci, Lodo Guenzi, Tosca d'Aquino, Paolo Kessisoglu, Nancy Brilli, Francesco Piccolo e Pif. Giovedì 22 gennaio, Lodo Guenzi è la protagonista di Morte accidentale di un anarchico di Dario Fo e Franca Rame. Inizio 21:15, biglietti intero 17, ridotto 14 euro, 8 euro per under 30 e possessori carta studente della Toscana. Prevendita a Ticket One. Info toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it.
Provincia 900, Arte a Empoli, 1925-1960. Dall'8 novembre fino al 15 febbraio, presso l'antico ospedale San Giuseppe, Empoli celebra i suoi artisti e una delle stagioni più floride della sua storia culturale, con una grande mostra dedicata alla produzione di un territorio capace di dialogare con la modernità. In mostra oltre 150 opere tra dipinti, sculture, disegni, bozzetti, molte mai esposte prima e provenienti da collezioni pubbliche e private. Info provincia900.empoli. musei.it.
Contro Radio 2026, 50 anni insieme.
Ogni giorno Contro Radio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale, con uno sguardo originale, libero, indipendente, uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Diversamente dalle piattaforme di streaming, l'ascolto di Contro Radio è gratuito, ma se ti associ alla Contro Radio Club contribuisci a mantenere non una radio qualunque, ma quella che ti sveglia al mattino, che ascolti in auto moto verso il lavoro e nel tempo libero. È la colonna sonora della tua vita, con la musica migliore, nuova nuova o di tanti anni fa. E l'informazione, originale e indipendente, che ti aiuta a farti un'opinione sui fatti che accadono. Tutto ciò ha un valore per te.
Controradio 2026, 50 anni insieme. Sostieni Controradio, associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, escluso sabato e festivi.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, 2 chilometri di coda per un veicolo in avaria tra Firenze Nord e Barberino. Sulla Fipili in direzione mare, code in uscita all'Astra Assigna e a San Miniato. Code a tratti in entrambe le direzioni tra l'Astra Assigna e Scandicci. La strada regionale 206 Faentina resta chiusa fino a lunedì 26 gennaio a causa di una frana tra la Lastra e Pianti Mugnone. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. La viabilità cittadina a Firenze in via San Gallo per lavori alla rete idrica. Chiusura del tratto tra via delle Mantellate e piazza della Libertà. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
No, you could have been a wonder, taking your circus to the sky. You couldn't take it on the tightrope. No, you had to take it on the side. You always like it on the cover, tucked down between your dirty sheets. But no one's even listening to you.
Contro radio, contro la guerra.
Contro radio, contro la guerra. Vi stiamo proponendo delle riflessioni per così parlare di pace in un momento in cui parlare di pace è sempre più difficile. Nel dibattito pubblico la parola viene trattata quasi come fosse una bestemmia. Si parla solamente di guerra, di riarmo, e le ragioni della pace vengono banalizzate, derise. Le persone che parlano di pace in questo momento storico vengono così additate come se fossero delle belle anime, dei sempliciotti. Naturalmente non è così, evidentemente. Allora noi cerchiamo di proporvi delle riflessioni, perché siamo convinti che attraverso le riflessioni, le ragioni, sia importante arrivare al percorso di pace, non attraverso sposare l'una e l'altra causa, perché quando si arriva ai conflitti siamo già nel disastro totale, quindi le ragioni poi tendono a confondersi e comunque è già il piano è già definitivamente inclinato. Bisogna arrivare prima, no? Uno degli elementi in campo è la conoscenza, evidentemente, però ci sono delle parti del mondo che noi non conosciamo affatto e che sono anche importanti, fondamentali. Prendiamo ad esempio l'Africa. Cosa sappiamo noi dell'Africa oggi? Pochissimo. E allora siamo andati un po' a capire cosa sta accadendo in Africa, quali dinamiche si possono osservare ed anche che contatti ci sono con la fase bellica che stiamo attraversando nell'emisfero nord. Ne abbiamo parlato con il professor Giovanni Carbone, che è docente di scienze politiche presso l'Università degli Studi di Milano e Head of Africa Program per ISPI, cioè l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Sentiamo la prima parte dell'intervista, la seconda invece andrà in onda domani sera.
Quello
che abbiamo visto accadere da una ventina d'anni circa, ma molto importante perché si sta ancora sviluppando completamente, è l'aumento del numero di attori esterni che hanno presenza o influenza in Africa subsahariana. E il più noto naturalmente è il caso della Cina, ma non è solo la Cina. Ci sono la Turchia, l'India, i paesi del Medio Oriente e tutto questo, la Russia, e tutto questo ha delle implicazioni anche per i paesi occidentali, evidentemente paesi europei e Stati Uniti, e la congiuntura attuale più specificamente è una congiuntura in cui abbiamo visto procedere, cioè continuare lungo questa linea, l'aumento della presenza cinese che ormai è consolidata da tempo, piuttosto che di quella turca, in parte di quella di alcuni paesi medio orientali, soprattutto gli Emirati, ma soprattutto aumentare quella russa e scivolare indietro alcune presenze europee su tutte quella francese. I francesi sono stati invitati ad andarsene da diversi paesi francofoni dal punto di vista della presenza militare. Quindi è una situazione in divenire che ha una componente proprio di continuità rispetto agli anni passati e un momento attuale in cui i paesi occidentali sono un po' più presi di mira, sono un po' più di prese di distanza da alcuni paesi africani che cercano partner alternativi.
Perché accade questo?
Allora, per ragioni diverse. Dal punto di vista della Cina, che è diventata il primo partner economico per la gran parte dei paesi africani, la ragione immediata è strettamente economica. Cioè l'ascesa della Cina ha significato grande richiesta di minerali energetiche ormai da 20-25 anni, quindi esportate verso la Cina, e di converso importanti esportazioni cinesi in paesi africani. Principalmente è una presenza di tipo economico, scambi commerciali, investimenti in cui i paesi africani hanno un grosso interesse, oltre ad averlo la Cina. Dal punto di vista di altri attori invece ci sono sempre interessi anche economici, quindi penetrazione di mercati di interesse, però ci sono anche fattori politici che non è che non riguardino la Cina, ma diciamo sono meno in primo piano per quanto riguarda la Cina, lo sono sicuramente per quanto riguarda attori come la Turchia o anche gli Emirati Arabi probabilmente, ma su tutti la Russia è entrata, dicevo prima, in maniera importante soprattutto in Africa, in una parte dell'Africa sahariana, in Mali, in Burkina Faso, e lo aveva già fatto in Repubblica Centrafricana, e non è guidata immediatamente da interessi economici, lo ha fatto in maniera indiretta con il gruppo Wagner, militarmente e anche con alcune attività economiche. Poi il gruppo Wagner è stato cooptato, inserito nella struttura del Ministero della Difesa russa in maniera più coerente, ma ecco, il motivo principale era quello di inserirsi laddove la presenza occidentale, e in particolare francese, mostrava delle fragilità, e non era come per la Cina una ricerca di mercati nuovi o di sbocco o di approvvigionamento, ma era una ricerca di alleati nuovi, soprattutto alleati appunto che potessero scivolare via dalla vicinanza all'Occidente.
Per gli stati africani, perché sono preferibili queste nuove alleanze rispetto alle precedenti? C'è un retaggio, diciamo, di rivincita nei confronti del colonialismo, o ci sono anche altre ragioni?
La rovescerei forse la questione, nel senso che questi interessamenti esterni hanno creato una situazione in cui i paesi africani adesso si trovano di fronte più partner potenziali, quindi noi facciamo meno la parte del leone noi come europei o occidentali in senso più ampio nel continente come partner esterni, ma adesso c'è molta più scelta, quindi si può decidere di stringere relazioni maggiori con qualche altro partner orientale, ad esempio, attenuare in qualche modo o alzare anche più la voce nelle relazioni con gli occidentali. Quindi se io ho dei flussi di finanziamento per mettere in piedi delle infrastrutture, per finanziare il debito o quant'altro che mi vengono dalla Cina o da sostegno turco o da collaborazioni con l'India o dall'Arabia Saudita, sicuramente sono meno vulnerabile, meno dipendente dai paesi europei, e quindi accanto a questo posso anche farmi sentire di più e dar voce a risentimento anche nei confronti dei paesi europei, che c'è in diversi posti, non è ovunque. In Africa è stato manifestato soprattutto nelle ex colonie francofone, e non è un caso questo. La ragione è il fatto che la Francia è il paese europeo che nei decenni ha mantenuto maggiormente una presenza, un'interferenza in questi paesi. Quindi nel momento in cui si è presentata l'occasione, cioè ci sono state delle alternative, degli appoggi di tipo diverso, non europeo, non francese, all'esterno, le opinioni pubbliche e le leadership di alcuni di questi paesi hanno cominciato a scalpitare un po' di più e a alzare la voce sacrosantamente in molti casi.
L'intervista con il professor Carbone sulla vicenda africana è domani la seconda parte, tra poco la troverete in podcast. Intanto noi ci colleghiamo in diretta con Piazza Sant'Ambrogio con Silvana Moroni. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera. Perché
dopo la partecipata manifestazione nazionale che si è svolta a Roma il 16 gennaio scorso, Amnesty International Toscana, insieme a diverse organizzazioni attive sul territorio, ha organizzato un presidio in occasione della mobilitazione per un Iran libero, per esprimere solidarietà alla popolazione iraniana che manifesta per reclamare diritti e giustizia, sfidando la repressione più brutale. Innanzitutto, come sta andando? Quanta gente c'è? Che partecipazione c'è, Moroni?
Allora, ci saranno un centinaio di persone, la partecipazione è abbastanza buona. Certo non aiuta il vento freddo di quest'ora, ecco, di stasera. Comunque sì, la partecipazione è abbastanza buona, anche perché in questi giorni, come ha detto lei, ce ne sono frequenti, ecco, per cui insomma la gente un po' si divide nelle varie manifestazioni.
Qui si chiede libertà e democrazia, no? Perché c'è anche una, diciamo, una parte invece di quello che
sì,
la popolazione esule iraniana che si è innamorata della causa dello Shah. Voi come la pensate su questo tema?
No, allora noi non prendiamo posizione sul punto di vista politico. Quello che naturalmente Amnesty chiede è che siano gli stessi iraniani a decidere, avere libere elezioni e poter decidere poi come sarà il loro governo, saranno loro a decidere, e quello che verrà deciso sarà accettato da tutti. In questo momento devo dire sono presenti anche sostenitori dello Shah. È stato un attimo così leggero di tensione, però poi si sono chiariti, perché giustamente quello che viene ribadito dal palco è che in questo momento non conta chi si sostiene, nel senso qui si parla, ci si può anche litigare, ma lì durante le manifestazioni non si chiede alla persona che è accanto se è un sostenitore dello Shah o altro, non si chiede, tutti muoiono nello stesso modo, tutti i manifestanti rischiano la vita nello stesso modo, che siano sostenitori di una parte o dell'altra.
Che notizie avete dall'Iran, fatto salvo naturalmente il blackout di internet che prosegue, che notizie ci sono?
Diciamo che quello che noi abbiamo accertato da alcuni video che sono stati verificati da testimoni è che ci sono state appunto queste uccisioni illegali di massa. Lo stesso governo iraniano conferma un totale di circa 2.000 morti, ha ammesso chiaramente questi numeri, anche se i numeri non si sapranno, perché a seguito poi della chiusura di internet dell'8 di gennaio è difficile avere informazioni. È stata una scelta fatta proprio per poter poi coprire le tracce di tutto quello che loro nel frattempo hanno fatto, delle uccisioni, delle sparizioni dei corpi a volte lasciati per le strade, e i familiari cercano disperatamente il corpo della persona amata, o a volte sono corpi lasciati in fosse comuni senza nemmeno la possibilità di rintracciare i nominativi. Diciamo che una comunicazione di Agnès Lamar, della segretaria generale di Amnesty International, dà a questo momento una importanza notevole, che la dimensione e la gravità dell'attuale repressione sono senza precedenti, eppure ormai sono anni che ci sono le repressioni. ma in questo momento veramente si è raggiunto dei numeri e
delle vette mai raggiunte. Grazie a Silvana Moroni, Amnesty International Toscana. Buona serata, buona manifestazione.
Grazie a voi, grazie. Arrivederci.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 21 gennaio alle 17.30 Andrea Graziosi presenta Il ritorno della razza, alle radici di un grande problema politico contemporaneo. Il Mulino Editore.
Anni di Glu Firenze, musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera Glu su glufirenze.com.
Sabato 24 gennaio tornano sul palco i Julie's Haircut. La rock band emiliana presenta il nuovo album Radiance Opposition. Assa, archivio Sergio Sozzi architetto, Casa del Popolo di Impruneta e Arci presentano il convegno L'abitare sociale, una nuova questione urbana, dai PEP, piani di edilizia economica e popolare all'housing sociale. Sabato 24 gennaio dalle 10 alle 13.30 presso la Casa del Popolo di Impruneta, al termine del convegno pranzo di finanziamento dell'associazione Assa, aperto a tutti con prenotazioni allo 055 20 12 228.
Controradio.
E siamo alla vicenda della capitale della cultura per quello che riguarda il 2028. Sapete, c'erano diverse candidature toscane. Bene, quale Valdelsa e Massa ce l'hanno fatta, non ce l'ha fatta invece Fiesole, che ha, peraltro complimentandosi con Colle e Massa, però ha richiesto un accesso agli atti. Le 10 prescelte, tra cui verrà scelta poi la vincitrice, sono Anagni, Ancona, Catania, Colle Valdelsa, appunto, Forlì, Gravina di Puglia, Massa, Mirabella e Clano, Sarzana, Tarquinia. Queste sono le città che sono state prescelte. Poi verrà nominata naturalmente la città capitale della cultura. L'Art Bonus in Toscana ha raggiunto la raccolta di 158 milioni, seconda in Italia, ma oltre all'Art Bonus nazionale, in Toscana c'è anche l'Art Bonus regionale, l'unica regione ad averlo. Convocheremo un tavolo con tutti i soggetti interessati, lo annuncia Cristina Manetti, assessora regionale alla cultura, università, parità di genere negli studi di Controradio. Manetti ci ha parlato anche della tecnologia che nei prossimi due anni porterà all'attivazione di una Culture Tuscany Card e sulla felicità di cui Manetti ha l'inerzia. Edita delega anticipa: commissionerò uno studio all'IRPET sull'impatto delle attività culturali sul benessere psicofisico delle toscane e dei toscani. Sentiamo un estratto dell'intervista a cura di Chiara Brilli.
A livello italiano sicuramente è un volano importante, si parla di sgravi fino al 65% di sconti sull'IRPEF, ma noi abbiamo l'IRAP e la regione toscana ha una legge, è stata la prima in Italia, l'Art Bonus regionale. Vuol dire investire in mancate entrate su sgravi IRAP per il 500.000 euro, ma anche 500.000 euro di Art Bonus vero e proprio rivolto anche alle partite IVA, cosa che il nazionale non fa. Sono convinta che può dare veramente delle risorse anche per il mondo della cultura, ecco perché mi piacerebbe confrontarmi prima di tutto con le camere di commercio e poi anche ad esempio con le fondazioni bancarie, fare un tavolo dove confrontarsi.
Ci sarà una convocazione, diciamo, di questo tavolo corale indirizzato?
Sì, voglio fare proprio questo, voglio convocarlo, non penso, ancora non ho una data, ma penso di farlo comunque a stretto giro, è una delle prime cose che voglio fare.
Ha parlato già di una card unica, ci dice in cosa consisterà e soprattutto a che punto è, quando la potranno usare anche i toscani?
Sì, una visit card, cioè una Culture Tuscany Card. Ovviamente non si parla di una card materiale ma dematerializzato, ormai basta un QR code, quindi diciamo la cosa importante sarà fare la tecnologia, come ormai succede, no? Partendo dai musei, però, che è la prima cosa, no? E tutti i luoghi, dicevamo, della cultura, ci possiamo mettere le biblioteche, potranno essere anche singoli soggetti a proporsi di essere inseriti in questo circuito. Possiamo mettere anche, quindi suggerendo, tutta una serie di circuiti di interesse turistico-culturale. Nessuno ci vieterà di inserire a
anche ad esempio il TPL o i treni. È sicuramente un paio d'anni ci vorranno perché per costruire tutto non è semplice. Prima appunto diceva la tecnologia, poi una concertazione già prevista anche a bilancio, così almeno ci sono le risorse intanto per iniziare questo primo meccanismo. Con gli strumenti che abbiamo oggi noi sappiamo che certe politiche di inclusione, soprattutto in ambito culturale, possono in qualche maniera, no, produrre degli effetti concreti sulla nostra condizione psicofisica. Voglio intanto fare uno studio con l'IRPET, che è il nostro istituto regionale che si occupa di questo, e voglio fare proprio uno studio dedicato per vedere gli effetti delle politiche a tutte le fasce d'età.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dalla felicità alla gratitudine, possiamo intitolarla così la storia di questa sera, perché parliamo del Festival della Gratitudine che è stato presentato nei giorni scorsi. È un progetto organizzato dalla sezione SociCoop Firenze Sud-Ovest in collaborazione con la rete di solidarietà quartiere 4 Isolotto Legnaia. Buonasera, grazie di essere con noi, Cristina Zocchi, presidente sezione SociCoop Firenze Sud-Ovest. Buonasera Zocchi.
Buonasera a tutti e grazie a voi.
Allora, cos'è questo Festival della Gratitudine?
Il Festival della Gratitudine è una grande scommessa nella quale abbiamo voluto credere, e grazie a uno stimolo che ci è venuto da una nostra socia che sta frequentando da qualche tempo le nostre attività. E perché ci è sembrato che questo concetto della gratitudine fosse al tempo stesso un po' abbandonato e anche invece da rivalutare in ogni aspetto, dalla gratitudine intesa come essere grati a qualcuno per qualcosa, un beneficio che ci è stato fatto, e anche alla riconoscenza per questo, perché nella riconoscenza c'è il riconoscersi, il ritrovarsi. Sono dei concetti che in questa nostra società si stanno un po' perdendo.
Senta, cosa accadrà concretamente in questo festival?
Allora, in questo festival ci saranno vari momenti. Noi abbiamo collocato i nostri due punti vendita di Isolotto e Pontagreve, delle cassettine, proprio delle cassettine di carta tradizionali, e lo stesso è stato fatto nella sede della rete di solidarietà, dove le persone possono mettere dentro proprio pezzettini di carta scritti a mano, al tempo stesso rendendoci conto di vivere in una società, diciamo, anche tecnologica. Abbiamo messo a disposizione una mail, un indirizzo mail e un QR code che si può inquadrare, appunto, attraverso questi tre mezzi esprimere la gratitudine. Questi, diciamo, elaborati, diciamo di vario aspetto, poi verranno letti, a chi chiaramente darà il permesso, durante vari eventi del quartiere 4. Poi, se tutto va bene, verranno anche riuniti in una pubblicazione che probabilmente uscirà il 21 di settembre, intorno al 21 di settembre, che è la giornata della gratitudine.
E noi ci speriamo, perché ci sembra veramente una bella iniziativa. Grazie Cristina Zocchi, presidente
grazie
sezione SociCoop Firenze Sud-Ovest.
Grazie a voi, buona serata.
Grazie. E noi naturalmente siamo grati ai soci del Controradio Club, no? Che hanno sottoscritto la tessera finora, un po' meno grati a quelli che ancora non l'hanno fatto, ma siamo sicuri che lo faranno quanto prima, perché se Controradio è importante per voi, come ci dimostrate con l'ascolto, anche con la frequenza dell'ascolto, la continuità dell'ascolto, allora è chiaro che la decisione di sostenere la radio è praticamente automatica. Noi abbiamo fiducia, oltre ad essere grati siamo anche fiduciosi che questo accadrà. Per chi ancora non l'avesse fatto, c'è tempo, potete venire, stiamo pressando un po' di meno, ci saranno altre iniziative in ponte, però siamo sempre aperti in orario di ufficio, potete passare a sottoscrivere la tessera e anche acquistare la gadgettistica che comunque ci aiuta. Avevo lanciato un tema a inizio della newsline serale questa sera, il tema dei 30 orari, no? Dopo la decisione del TAR dell'Emilia Romagna di annullare la decisione del Comune di Bologna sulle zone 30 per motivi motivi burocratici, però sostanzialmente il tema che vi ho chiesto è se siete favorevoli o meno alle zone 30, se voleste che vengano in qualche modo estese, no? anche nelle città toscane. Praticamente un plebiscito, tranne un paio a favore delle zone 30. Il TAR di Bologna ha toppato, questo è quanto ci scrive Paola, mentre un altro messaggio, Niccolò ci dice: ma io leverei anche, toglierei anche più semafori e aggiungerei più rotonde. Ora questo io francamente non sarei molto d'accordo, anche perché in centro dove le metti le rotonde, insomma. E poi curioso, metal detector nelle scuole, ma per i 30 all'ora nei centri storici non si avverte la necessità. Questo è l'altro messaggio che arriva da Laura. Siamo alle previsioni del tempo per quello che riguarda la regione toscana. Il tempo domani sarà sereno sulla maggior parte della Toscana, salvo isolati annuvolamenti. I venti sono moderati da sud-est, le temperature in lieve calo, soprattutto nei valori minimi. È davvero tutto, a linea ora va a Milano per i GR Network. Una buona serata a tutti voi, da Domenico Guarino. Ciao ciao.